cominciamo a comporre la nostra assemblea, chiamiamola pure così, anche perché siamo in ambito ecclesiale. Io direi, per rimanere anche nei tempi, che possiamo cominciare. E intanto buonasera a tutti, io mi scuso ancora per non essere stato presente nel primo incontro, anche perché ero stato promotore insieme con gli altri presbiteri del vicariato di questa possibilità, però proprio il giorno prima era aperta la possibilità per me degli esercizi spirituali, e visto che i tempi sono sempre molto stretti ho approfittato. Ho ricordato tutti nella preghiera sicuramente. E allora già ci eravamo messi d'accordo sui contenuti da mettere in evidenza anche come motivi per richiamare i significati di questa esperienza. Vorrei richiamarlo brevemente questa sera e poi fare anche un chiarimento che credo necessario, spero di non anticipare quanto ci dirà Don Giancarlo Grandis, che ringraziamo ancora per la sua disponibilità. Beh, innanzitutto credo che sia importante il segno, perché sia nel nostro consiglio pastorale parrocchiale di Isola, ma sia anche con i pochi incontri che abbiamo avuto con il consiglio pastorale vicariale, si metteva in evidenza l'importanza di avere alcuni momenti comuni di formazione insieme, e non soltanto per i membri del consiglio pastorale vicariale, perché altrimenti li avremo caricati di una grande responsabilità poi di essere loro a riportare i contenuti nel consiglio. Mentre la cosa più significativa e più importante è essere presenti come consigli pastorali del vicariato, diventa veramente un'espressione sinodale secondo me. Anzi, avevo suggerito che questa modalità fosse anche a livello diocesano, e sembrava che fosse stata accolta ancora l'anno scorso nel collegio dei vicari. E avevo suggerito, e altri con me, che per esempio la presentazione del piano pastorale della diocesi, anziché farlo per alcuni rappresentanti delle parrocchie con i presbiteri, fosse a tutti i consigli pastorali, magari al palazzetto dello sport, visto che è capace di contenere, in maniera che noi abbiamo la possibilità di vederci tutti e di condividere gli stessi contenuti, lo stesso linguaggio, era passata come idea, però dopo non si è attualizzata, non sappiamo perché, probabilmente per dei problemi di carattere tecnico, penso. Però è importante trovarci insieme e condividere un percorso formativo insieme. Perciò, anche se sono soltanto due incontri, il fatto stesso che li abbiamo organizzati e il contenuto di questi due incontri sia il documento che i vescovi ci hanno dato per questi 10 anni che ci stanno davanti, penso che sia molto, ma molto importante. A questo punto il chiarimento, che ritengo importante pure, ci potrebbe essere il rischio di fronte a un documento così, e viste anche tutti i bisogni che ci sono nelle nostre parrocchie, di pensare che ci venga dato uno strumento che ci dice tutto, non soltanto a livello di contenuti, ma anche proprio di prassi. Ah, abbiamo finalmente in mano la ricetta per risolvere tutti i nostri problemi. Penso che questo non sia assolutamente possibile, anzi, deve essere consegnato alla nostra intelligenza pastorale, alla nostra sapienza evangelica, anche al nostro impegno di aprirci alle porte della profezia, perché poi ciascuna comunità, con i propri pastori e con i propri collaboratori a livello pastorale, sappia intravedere le modalità e i percorsi da fare insieme. Altrimenti ci sarebbe una uniformità che diventa una monotonia che non lascerebbe spazio né alla creatività né allo spirito. Questo lo dico perché non deponiamo né nel documento e né nel servizio che sta facendoci Don Giancarlo una responsabilità più grande di quello che il documento e l'interlocutore è chiamato a fare. Siamo noi che dobbiamo lasciarci coinvolgere, aprirci veramente all'intelligenza e poi partire da queste stimolazioni per riprendere il cammino e per aprire nuove porte per l'educazione e per l'evangelizzazione. A questo punto un grazie ancora a Don Giancarlo per essere presente anche con una serata come questa, che non ha favorito sicuramente il viaggio. Lo ringraziamo perché ci ha detto di sì, perché è con noi e perché ci fa questo servizio.
Bene, un grazie a voi invece e anche un plauso per il coraggio di venire fuori con questa nebbia. In modo è da Isola della Scala in avanti, perché prima non c'è. Allora, nell'incontro precedente, qualche lunedì fa, io ho cercato di presentare il documento in maniera generale. Ho cercato di dare alcune chiavi di lettura, vi ricordate che era il primo punto. Poi ho cercato di presentare la struttura di tutto il documento per avere presente una specie di carta geografica, diciamo così, dell'itinerario espositivo che i vescovi hanno dato, e poi passando capitolo per capitolo ho cercato di sintetizzare i contenuti fondamentali di ogni capitolo. E questa sera, che è il secondo incontro, io mi distacco un po' dal documento e vorrei approfondire così un po' a ruota libera qualche aspetto che dal mio punto di vista può risultare utile proprio per passare dagli orientamenti alla prassi. Spero che risulti utile anche per ciascuno di voi. Allora, io tratterò anche questa sera tre punti. I soliti tre punti sono scolastici, perché il numero tre dicono che è il più memorizzabile, insomma, no? E nel primo punto io cercherò di mettere a fuoco qual è la sorgente dell'educazione cristiana. Quindi attingeremo alla sorgente viva dell'educazione cristiana. Qui c'è già un punto discriminante, perché oggi nel pluralismo culturale la gente si abbevera da moltissime sorgenti, non ce n'è una sola. Una volta la sorgente cristiana, potremmo dire, era la sorgente a cui attingeva la politica, la scuola, la società, eccetera, quando c'era quasi una identità di indirizzo tra le figure fondamentali, il prete, il maestro, il sindaco, no? Cioè suonavano tutti la stessa musica sostanzialmente. Adesso le cose sono cambiate in una maniera molto e molto radicale, anche se esistono le persone che sono vissute ancora con quella mentalità. Il secondo punto vorrei trattare i luoghi della educazione, quindi la sorgente, però ognuno dopo si porta a casa l'acqua dove vuole, insomma, no? Quindi i luoghi dove questa acqua qua si utilizza sono i più svariati. Tratterò allora dei luoghi della educazione. E il terzo punto, cercherò di mettere in evidenza alcuni fondamentali valori da trasmettere nell'educazione, soprattutto alle nuove generazioni. Spero di aver sufficientemente messo a fuoco un po' l'itinerario che io cercherò di sviluppare. Quindi a uno passerò in rassegna questi tre punti. Allora partiamo dalla sorgente. La sorgente è importante, no? Di solito tutte le città sorgono dove c'è una sorgente, insomma, oppure dove c'era un fiume. Le città antiche, pensate anche Gerusalemme stessa, è sorta dove c'era la sorgente, si vede ancora. Io ho avuto la fortuna di andare proprio nel cunicolo dove c'era questa sorgente, che era la fontana di Siloe giù nell'antica Gerusalemme, che non era sul monte, era giù la città di Davide. Quindi la sorgente è di fondamentale importanza. Il Vangelo, che contiene la vita buona a cui educare, richiamiamo il titolo, educare alla vita buona del Vangelo, anche oggi purtroppo, diciamo, è considerato riduttivamente come un testo di morale e di regole da mettere in pratica. C'è ancora che molto presente nella nostra società e anche tra noi cristiani una concezione moralistica e legalista del Vangelo, che non è il più bel biglietto da visita da presentare all'uomo moderno, perché te lo lasciano lì questo biglietto da visita. Questo ha contribuito, tra l'altro, a diffondere una concezione della vita cristiana come una specie di ragnatela di leggi che mortificano una delle più belle aspirazioni della nostra natura, l'aspirazione alla libertà. Noi altri sembra quasi che il Vangelo sia questa ragnatela che prende gli insetti e li imprigiona nella ragnatela. C'è, adesso l'immagine forse è un po' forte, ma c'è ancora questa
concezione della vita cristiana come una ragnatela che impedisce il volo libero. Essere cristiani allora in questa visione significherebbe essere meno liberi. E c'è questo, gira molto tra tu sei cristiano, sei legato alle regole perché sei cristiano, io non lo sono, sono più libero di te. Ecco, questo certamente ha allontanato molti dalla vita buona del Vangelo. Ora, educare alla vita buona del Vangelo, dal mio punto di vista, significa innanzitutto contrastare questa visione che non è evangelica. E quindi significa innanzitutto educare a quella che è la sorgente del Vangelo, cioè all'esperienza dell'incontro con una persona, perché è qui la sorgente del Vangelo. Cioè la sorgente del Vangelo non è l'incontro con un codice di comportamento, è l'incontro con una persona che certamente poi orienta la vita, ma è innanzitutto l'incontro con una persona, Gesù Cristo. Papa Benedetto lo ha affermato con molta chiarezza e forse non tutti hanno afferrato l'aspetto rivoluzionario di questa affermazione che lui ha fatto nella prima enciclica. Io me ne intendo un po' di morale, ma i moralisti di solito sono quelli visti un po' con uno sguardo così, insomma, no, perché sarebbero quelli che dettano le regole. Però qui c'è un'indicazione di metodo anche per i moralisti importanti. Vi cito questa incipit, questo inizio. Dice: all'inizio dell'essere cristiano, cioè alla sorgente, non c'è una decisione etica o una grande idea, quindi non c'è un'etica, un'ideologia, bensì, dice, l'incontro con un avvenimento, una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. Riflettete su questa frase, oppure su tutta questa enciclica Deus Caritas Est. Quindi l'orientamento della propria vita non scaturisce da un sistema freddo di leggi. Qui bisognerebbe tenerlo presente anche nella catechesi dei bambini, che prima di fargli scoprire i comandamenti bisognerebbe fare scoprire la persona di Gesù. Certo, l'orientamento della vita c'è, ma scaturisce non da delle leggi, ma da un'esperienza molto bella, che è l'esperienza di una persona che ho incontrato, cioè una persona in fondo che ci ha affascinato, perché noi andiamo dietro alle persone che ci affascinano. A ben guardare, vedete, questo che è l'incipit del Vangelo, no? Questa che è la sorgente della vita buona del Vangelo, fa parte della nostra esperienza umana, cioè anzi la valorizza la nostra esperienza umana, perché tante scelte che noi abbiamo fatto sono condizionate dalle persone che abbiamo incontrato. Se guardate quanto aver incontrato una persona o non averla incontrata non è lo stesso. Se io non avessi incontrato in quel pomeriggio, che non volevo neanche passare dalla chiesa, ma passato alla chiesa, ho trovato il mio parroco che mi ha fatto la proposta di andare in seminario, e cioè questo ha cambiato radicalmente la mia vita. Se forse non andavo in chiesa, eccetera, passava oltre. Si pensi a quanto è cambiata la vita dall'incontro con quella persona, spesso fortuito, che è poi diventata nostra moglie e nostro marito. Io conosco una signora di 44 anni, diceva: ormai non mi sposo più. Una serata di nebbia come questa, sta andando a una novena della Madonna Immacolata, si ferma una macchina, tira giù il finestrino e dice: mi sono perso, mi può aiutare a trovarmi? È diventato suo marito, quello lì. Se fosse, non ci fosse stata la nebbia, fosse questa, no. Perché quante nostre esperienze sono legate a questo? Tra l'altro, vedo che ridete perché facilmente voi andate indietro con la vostra fantasia quando avete incontrato, vedete, fortunato quel giorno, qualcuno dice, insomma, anche qualcos'altro, ma sempre un giorno fortunato. Che gli incontri influiscano sulla propria vita, tra l'altro lo sapevano anche i nostri vecchi, che a noi bambini insegnavano ad evitare gli incontri con le persone sbagliate. Lo dicevano con un'espressione che adesso non è più da utilizzare, no? Non andare coi compagni cattivi, dicevano una volta. Dietro però c'era un'idea vera, cioè che in fondo incontrare una persona giusta, una persona sbagliata non è lo stesso, quindi bisogna anche curare le amicizie, curare le persone. Quindi c'era in questo un fondo di verità. Non si trattava di essere razzisti, di dire eccetera, che non vuole mica dire non andare coi poveri, va coi ricchi, eccetera, queste sono deviazioni di questa educazione. Ma si trattava invece di avere la consapevolezza che l'incontro con le persone influisce non poco sugli orientamenti di vita. Questo è un dato dell'esperienza. Quindi dobbiamo tenere presente che l'incontro con Gesù, se è vero, cambia la vita. Cioè chi incontra Cristo non è più quello di prima, se lo accoglie sul serio. L'ha cambiata ai suoi primi discepoli, pensate quanto l'ha cambiata Matteo, insomma, no? Che era un esattore di tasse, ha lasciatoli tutti. L'ha cambiata radicalmente a Paolo sulla via di Damasco. L'ha cambiata per esempio a San Francesco, che tutti diciamo un santo universale, no? Santo dell'ecologia, della natura, eccetera. Credo che se andiamo alla nostra esperienza personale, l'ha cambiata a ciascuno di noi e continua a cambiarla, perché Cristo è una sorgente di acqua viva, una fonte di acqua viva. Ecco allora un primo punto fondamentale, a mio avviso, di questo testo. Educare alla vita buona del Vangelo significa educare a incontrare Gesù. Qui di per sé abbiamo tutta la catechesi, dopo si tratta di dire come, insomma, no? Però questo è il fine dell'azione evangelizzatrice della Chiesa, far incontrare Gesù. Per cui è vero che noi siamo servi inutili, perché quando abbiamo fatto incontrare Gesù, il nostro lavoro non serve più, insomma, perché questo, quindi non dobbiamo far incontrare noi, ma incontrare Gesù. Quando parliamo di Vangelo, dobbiamo allora intendere non la realtà di un libro, ma dobbiamo intendere una persona. Il Vangelo è Cristo. Tanto è vero, se fate attenzione, nella liturgia c'è un punto in cui si mostra che il Vangelo è una persona. Perché quando si legge il Vangelo ci si alza in piedi. Noi non ci alziamo in piedi di fronte a un libro, ci alziamo in piedi di fronte a una persona, quando entra una persona. Cioè è la persona, diremo, l'oggetto di una dignità, di un atteggiamento che mi fa alzare in piedi. Quindi è Cristo il Vangelo. Quindi la fonte dell'educazione cristiana è Gesù. Questa è la fonte. Lui è l'educatore modello. Lui è il maestro affidabile. Dobbiamo allora metterci tutti alla scuola di Gesù. Per essere educatori dobbiamo prima noi essere discepoli di Gesù. A Gesù, modello educativo, gli orientamenti dedicano tutto il secondo capitolo che avevo presentato ieri. Adesso allora vi do una ragione di più per approfondire questo capitolo che contiene la fonte della educazione. Quindi potremmo dire che questo secondo capitolo è un capitolo fondativo o un capitolo sorgivo, che fornisce cioè la mens, la mentalità di base adeguata per l'opera educativa. Voglio qui fare qualche importante sottolineatura su questo punto. La prima, molto velocemente. La prima sottolineatura che voglio fare è che Gesù educa non con un sistema pedagogico. La pedagogia è naturalmente un utile, ma è sempre uno strumento. Gesù educa con la sua stessa vita. C'è in Gesù quindi una identità tra le parole che insegna e ciò che egli fa. C'è una identità tra parole e opere. Le opere sono la messa in pratica delle sue parole. E le sue parole sono concrete, sono vissute. Ecco allora che insegnare, educare, significa sostanzialmente testimoniare i contenuti dell'insegnamento. Un buon educatore è uno che mette in pratica lui per primo quello che insegna agli altri. Non è armiamoci e partite. Una volta c'era un po' questa, anche se noi bambini avevamo tanta fiducia dei genitori che ci mandavano a messa, però loro non venivano. Poi c'erano tanti che dicevano, perché diceva fa bene ai bambini ma l'adulto ha altre cose, insomma, noi ci credevamo, però bisogna andare insieme, facciamo insieme le cose, occorre la testimonianza. Paolo VI nella Evangelii Nuntiandi, che rimane ancora un testo importantissimo, aveva un passo in cui diceva questo: l'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, e se ascolta i maestri lo fa perché sono testimoni. Ecco qui l'educatore, allora, alla vita buona del Vangelo è fondamentalmente un testimone. Una seconda sottolineatura: Gesù non educa in maniera anonima, ma in maniera personalizzata. Voglio dire che egli non vede folle, assemblee, vede persone concrete, è attento alle persone anche quando è in mezzo alla folla. Pensate alle moreissa, no? Gli apostoli avevano preso in giro, dice, che mi tocca, insomma, guardate in giorno, tanta gente che vuole che ti tocca, qualcuno ti avrà toccato, no, chi mi ha toccato? Cioè voleva vedere la persona concreta. Quindi egli incontra persone concrete di cui coglie il bisogno inespresso. E quindi Gesù è quasi un intuitivo. Prima che uno gli esprima un bisogno, lui già lo intuisce, che è proprio di chi vede la persona. Chi non incontra la persona non se ne accorge, talvolta succede anche in famiglia, insomma, no? Uno ha un problema da dire e nessuno si accorge, insomma, no? Io ho trovato delle mogli che sono venute a dirmi che voleva dividersi dal marito, e il marito mi ha detto: non si è mai accorto di questo? Mi no, l'ha detto, no. E magari era un anno che continuava a dare segnali, perché facilmente avevano perso l'attenzione alla persona. Quindi l'educazione deve tener conto della unicità e irripetibilità della persona. Gesù ci conosce per nome. I genitori sanno che i figli, pur essendo nati dallo stesso padre e la stessa madre, sono diversi. Mia madre me lo diceva, tuo fratello, fiore come te, eppure è tutto diverso. E talvolta l'educazione che è funzionato per uno non funziona per l'altro, a motivo di questa grande diversità. Quindi l'educazione deve tener conto di questa diversità. Una terza sottolineatura. Il curato mi ha fatto tor la pizza stasera e continuo bene. Perché siccome avevo poco da fare, il vescovo mi ha dato di fare l'amministratore a Villa Franca. Esatto, vero. Bene, mi hai dato una ragione che mi aiuta in più. Una terza sottolineatura: Gesù educa con un metodo molto molto bello. Il metodo di Gesù è compassionevole, cioè un metodo compassionevole, nel senso etimologico di compassione, che non è una superficiale emozione, ma è una partecipazione profonda al sentire dell'altro, compatere, cioè patire, sentire con l'altro, per coglierlo nella sua interiorità. Ecco, la compassione ti fa cogliere l'altro dal di dentro, non dal di fuori. L'educatore quindi non è un tecnico, ma è un amico. Il vero amico è l'educatore. Ecco perché Gesù è educatore, ma è anche amico. Anzi, alla fine della sua vita lui dice: io vi chiamo amici perché vi ho messo al corrente della mia interiorità, della mia missione. E adesso concludo questo primo punto facendo un'ulteriore annotazione conclusiva. Secondo la prospettiva cristiana, educare, sapete che cosa significa? Formare, cioè dare la forma alla vita secondo lo spirito. Questo è importante. Quindi lo spirito che cosa è? È un maestro interiore. Certo c'è la Chiesa, c'è il Papa, ma anzi Newman, sapete che è appena stato beatificato, lui diceva, sì, se devo fare un brindisi, prima brindo alla coscienza, poi al Papa. E chiamava la coscienza il vicario di Cristo dentro di noi. C'è il vicario di Cristo fuori, che è il Papa, ma c'è anche un vicario di Cristo dentro di noi. Perché? Perché lo spirito che il Padre ha mandato dopo l'ascensione al cielo parla proprio alla coscienza, perché rimanga sempre in contatto col contenuto del Vangelo. Quindi la coscienza è più importante anche di tutto, perché la coscienza ti dice che cosa devo fare nelle sfumature. Il magistero non contiene le sfumature perché è rivolto a tutti. La coscienza invece aiuta a concretizzare per te. Qui ci sarebbe tutto l'ambito dell'educazione della coscienza, che forse anche noi preti abbiamo un po' disatteso, cioè imparare a utilizzare la coscienza morale, che è molto più importante di imparare a utilizzare le leggi, perché la coscienza ti dice qualcosa magari che la legge non ti dice, perché la coscienza è attenta alle sfumature. Quindi la legge ti dice che tutto è grigio, ma quante sfumature ci sono nel grigio? La coscienza le coglie, insomma. Vado al secondo punto. Sufficiente il primo sulla sorgente. Allora al secondo punto. I luoghi. Vediamo ai luoghi della educazione. Allora, credo che non debba spendere tante parole per convincerci che a educare non sono soltanto le idee. Io trasmetto delle belle idee, ho educato, magari che fosse così, insomma, no? Ma che educa è anche l'ambiente dentro il quale uno vive. Anzi, potremmo dire che influisce molto di più l'ambiente che non le nozioni che si trasmettono. Ora, la Chiesa da sempre ritiene che il principale luogo educativo è il luogo dove l'uomo nasce. Perché ognuno nasce non in piazza o nella foresta, nasce in un contesto umano, nasce dentro una rete di relazioni umane, che magari se è figlio primo è papà e mamma. Se è figlio secondo ne trova già uno che è entrato in rete, magari i nonni, eccetera. Tutti nasciamo in un luogo che si chiama famiglia. Quindi c'è una stretta relazione tra il generare la vita e educare chi è stato generato alla vita. L'educare è il prolungamento e la continuazione del generare. Come afferma Giovanni Paolo II nella lettera alle famiglie, e cito, i genitori sono i primi e i principali educatori dei propri figli ed hanno anche in questo campo una fondamentale competenza. E conclude, sono educatori perché genitori. L'educazione è prima di tutto una elargizione di umanità. Mentre la generazione è una elargizione di corporeità, si genera il corpo, attraverso l'educazione io genero la persona, genero l'uomo. I genitori sono chiamati attraverso l'opera educativa a comunicare ai figli la loro umanità adulta. Quindi un adulto educa perché trasmettono la loro umanità. Gli orientamenti, questi, dedicano uno sviluppo assai rilevante a quello che definiscono il primato educativo della famiglia. Se volete leggetelo magari con calma, il numero 36, 37, 38. Parlano del primato educativo della famiglia. Vengono qui richiamati, in questi numeri, i fondamentali passaggi di un altro testo che è diventato un po' la magna carta della famiglia, cioè la Familiaris Consortio, che parla diffusamente del compito educativo dei genitori, dove si afferma, e leggo il testo della Familiaris Consortio senza svilupparlo per mostrare in un certo senso anche una continuità del magistero con la propria tradizione. Cito dalla Familiaris Consortio, dice: il diritto dovere educativo dei genitori si qualifica come, tenete presente le parole, essenziale, cioè è essenziale rispetto al compito educativo degli altri. Ci sono altri educatori, ma questo dei genitori rispetto all'altro è essenziale. Vuol dire che questo è fondamentale, quegli altri sono derivati. Secondo, il diritto dovere educativo dei genitori è originale e primario per l'unicità del rapporto d'amore che sussiste tra i genitori e i figli. Quindi è primario, è essenziale, originale e primario, ancora è insostituibile e inalienabile, non si può alienare, e che pertanto non può essere totalmente delegato ad altri né da altri usurpato. Quindi gli altri possono fare un'opera di supplenza, ma non possono mai sostituire del tutto i genitori, perché quello dei genitori è un compito insostituibile e non alienabile. Ciò che rende efficace, dice sempre la Familiaris Consortio, l'opera educativa è l'amore, l'amore paterno e l'amore materno. Dice infatti la Familiaris Consortio: l'amore dei genitori da sorgente diventa anima e pertanto norma. Vedete quando diventa norma? Alla fine. Cioè quando uno accetta che l'amore si traduca in comandamento, cioè si traduca in uno stile di vita. Norma che ispira e guida tutta l'azione educativa concreta, arricchendola di quei valori di dolcezza, costanza, bontà, servizio, disinteresse, spirito di sacrificio che sono il più prezioso frutto dell'amore. Vedete allora che anche per Cristo il comandamento dell'amore, cioè la norma, è indisgiungibile dall'esperienza dell'incontro. Allora è accettabile. Certo, anche il rapporto con Cristo crea un giogo, ma non è più il giogo della legge. È un giogo dolce, leggero. È il giogo che voi avete accettato sposandovi, no? Il coniugale deriva da un giogo. Cioè, vi siete messi un giogo, ma liberamente, perché lo ritenete dolce. Speriamo che il dolce dura per tutta la vita, perché dico che il miele finisce presto. Insomma. Fatelo durare per sempre. Ecco, per la Chiesa la famiglia, nonostante tutto, anche la famiglia più sgangherata, nonostante tutto è il principale luogo educativo. Ma è chiaro che non è solo il solo luogo educativo, perché c'è, e ne cito soltanto alcuni, c'è per esempio la parrocchia. La parrocchia è un luogo educativo, anzi per me ragazzino era forse uno dei luoghi educativi più ricchi, perché in oratorio, in parrocchia si passava quasi tutta la giornata, no? Perché là c'era il calcetto, c'era tutto la socializzazione. Adesso invece qualcuno ci sollecita molto noi preti a riprendere l'oratorio, a creare ambienti associativi per i giovani. Forse il futuro comporterà magari di ripensare, anche perché nel dopo concilio, volendo una chiesa più pura, si diceva il compito della Chiesa è quello della liturgia, della preghiera, non le opere di supplenza, fare il Grest, fare questo, fare quell'altro. E forse anche noi giovani ci siamo un po' cascati, invece per esempio l'attività del Grest, che costa molto tra l'altro, però sappiamo quanto è importante per la socializzazione dei ragazzi. Tra l'altro i genitori si fidano del Grest perché lo sanno, un ambiente sano, eccetera. Forse qui ci sarà da ripensare nel futuro. Altro luogo educativo è la scuola. La scuola e l'università, questi sono altri due, però sappiamo che è in crisi la parrocchia come luogo educativo, non come luogo della fede naturalmente, è in crisi anche la scuola. Ma adesso ci sono luoghi educativi che si moltiplicano, insomma, no? Io vivo lì vicino a Piazza Erbe, se voi passate ogni sera d'estate ed inverno, alla sera appena vi avvicinate sentite un brusio, sembra un formicolio, sono i giovani dello Spritz che vanno lì e fanno quattro chiacchiere. È ovvio che è un luogo educativo perché stando lì si formano una mens, un modo di pensare, insomma. Sarebbe interessante andare lì a sapere di che cosa parlano, eccetera. Sarebbe una scuola anche per noi, ma questi sono i nuovi luoghi della evangelizzazione. Un impegno che questi orientamenti consegnano alle nostre comunità è, quindi, non so se esagero, potenziare proprio la pastorale familiare per aiutare le famiglie a riappropriarsi del loro ruolo educativo, senza il quale anche gli altri luoghi fanno fatica a svolgere il loro compito. Si sentono tanti insegnanti che fanno fatica a insegnare perché dietro c'è una famiglia povera di relazioni. Sappiamo anche qui la catechesi, con la catechesi per esempio di Quattro Tempi che è stata proposta dal nostro centro catechistico, cercano di coinvolgere sempre di più la famiglia. E vengo un po' al terzo punto, c'è la nebbia, magari questa sera possiamo andare a casa qualcosa qui. Vengo all'ultimo punto, che è importante anche questo, quello dei valori. Per quanto riguarda i valori a cui educare, ne vorrei qui sottolineare, sono molti i valori, soprattutto tre che mi sembrano importanti. Il primo, la libertà. Educare alla libertà. Secondo, l'affettività. Educare alla affettività. Terzo, la responsabilità. Educare alla responsabilità. Sono valori questi di grande taglio, insomma, no? Sono da 500 euro all'uno questi, insomma, no, non è non è moneta spiccia. Vediamo un po' il primo, la libertà. Oggi la libertà rischia di diventare una sporta vuota, un contenitore vuoto. In esso, in questo contenitore, ognuno ci mette quello che vuole. Per cui la parola libertà la usiamo tutti, tutti parliamo della borsa, ma tutti intendiamo diverse cose se guardiamo dentro. Oggi la nostra cultura ha una visione assoluta della libertà, nel suo significato etimologico del termine. Assoluto viene da absoluto, cioè svincolato, senza vincolo, senza legame. Oggi affermiamo una libertà svincolata, svincolata dalla Chiesa, dalla scuola, dai genitori, da tutto, una libertà assoluta. Si tratta quindi della esaltazione di una libertà senza limiti, senza un codice di comportamento, senza una regola di vita. Quindi libertà vuol dire anche vita sregolata, quella che diceva Vasco Rossi ancora negli anni 70, voglio una vita piena di guai, spericolata, ecco, sregolata, che aveva fatto epoca allora. E sappiamo che Vasco Rossi trasmette ai ragazzi dei messaggi che colpiscono, insomma. Pensate, le cose non hanno senso, no? Senso non ce l'ha, ricordate quella che esprime proprio la cifra di oggi, una vita senza senso, e quindi senza significato posso far tutto quello che voglio. Questa visione della libertà come assoluta, cioè senza legami, se la guardiamo in faccia bene, è una visione molto pericolosa. Perché è pericolosa? Perché per poter esercitare una libertà così concepita, essa prima o poi ti costringe a vivere una libertà di potenza, cioè una libertà che sa diventare anche violenta e distruttrice. E oggi si trovano molte esperienze di questa libertà violenta e distruttrice. La libertà autentica, invece, se guardiamo bene, è libertà di fare il bene. Cioè, è il bene che qualifica l'atto della mia libertà. Essa, per usare un termine tecnico che usano gli studiosi, non è una libertà di indifferenza, cioè di indifferenza verso i valori, ma è una libertà di qualità. E la qualità della libertà è proprio il bene che essa riesce a realizzare. Questa libertà, cioè la libertà per il bene, fa progredire non soltanto la persona sulla via della pienezza della propria umanità, perché facendo il bene diventi buono, quindi fa progredire la mia umanità, ma fa progredire anche la società. Dove c'è il bene, infatti, si sta bene. Quindi se noi facciamo il bene, stiamo tutti un po' meglio, insomma, no? Se tutti paghiamo le tasse, ne pagheremo tutti meno, insomma, no? Cioè, se tutti osservassimo il codice della strada, forse moriremo molti, molto meno, insomma, no? È a questa libertà che si deve educare le nuove generazioni. Cioè, per questo testo, educare alla libertà vuol dire educare a fare il bene, cioè a investire la libertà nel bene. È attraverso l'esercizio di questa libertà che la società migliora, altrimenti rischia di regredire, perché la società va avanti ma va anche indietro, cioè regredire nella barbarie dove regna la paura e l'autodifesa da altri. E un po' alcuni aspetti della nostra società è un po' barbara, dove tutti hanno paura e si difendono. Gesù ha indicato che cosa rende veramente liberi. E qui la uso la parola, perché l'ha usata anche lui. Dice che è la verità a rendere liberi. Sapete quel passo del Giovanni? Conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Ma qui una domanda. Non diamo per scontato che questa sia una domanda facile da capire. Che cosa intendeva Gesù con questa affermazione? La verità vi renderà liberi. Quando Pilato infatti gli ha chiesto che cos'è la verità, sarebbe anche per noi, dici la verità mi rende libero, dimmi che cos'è la verità, egli davanti a questa domanda è rimasto muto, non ha risposto. Provate a controllare nel Vangelo, ha taciuto. E qui trovo che è geniale la riflessione che fa Sant'Agostino proprio su questo punto. Sant'Agostino era anche un creatore, talvolta un inventore teologico. Dice Sant'Agostino che Gesù, di fronte alla richiesta di Pilato, non poteva far altro che restare muto. E ce ne spiega il perché. Perché dice la parola veritas, qui est veritas, significherebbe la parola veritas tradotta vir qui adest, non so se si capisse in latino, vir, cioè l'uomo che ti sta di fronte. Quindi non poteva rispondere, perché io, scoprilo tu che cos'è la verità, sono io che ti sto di fronte. Quindi per il cristiano è Cristo la verità. Lui stesso infatti l'ha anche affermato, io sono la via, la verità e la vita. Incontrare Cristo quindi è incontrare colui che ci rende liberi. Vedete che ci leghiamo ancora alla fonte, è Cristo che ci libera. Quindi il paradosso è questo, che legarsi a Cristo, legarsi vuol dire, è la parola da religio, cioè mi lego, legarsi alla sua persona è diventare libero. Qui c'è il paradosso della libertà cristiana, che per quanto riflettete non riuscirete mai a scoprirlo. Come mai si diventa liberi legandosi? Spiegatemelo voi, eppure è vero. Uno diventa libero legandosi a un altro, perché se non si lega a nessuno, in realtà ti leghi sempre a qualcuno. Cioè magari non ti leghi a Dio, ma ti leghi ai soldi, non ti leghi a questo, cioè uno non può vivere da slegato, perché per poter essere se stesso deve sempre legarsi a qualche cosa. Quindi uno pensa di essere assolutamente libero, ma in realtà è schiavo senza saperlo. Sapete, nel libro di Matthew Buber, Mosè, no? È un libro bellissimo da leggere, il bambino domanda al papà: ma senti papà, in che cosa consisteva la schiavitù degli ebrei in Egitto? Bella domanda, no? Il papà però risponde: sai di cosa consistevano? Che erano schiavi e non se ne accorgevano. Questa è la vera schiavitù, essere schiavi e non accorgersi, insomma, no? E credo che qua rispecchia tante schiavitù. Molti si pensano liberi e non sanno invece di essere schiavi. Vado al secondo valore, l'affettività. Educare all'affettività, all'amore, è un altro fondamentale valore da trasmettere alle nuove generazioni. Anche qui potremmo dire quello che abbiamo detto per il termine libertà. Quando diciamo amore, lo faccio per amore, cosa intendiamo? Anche qui è un contenitore vuoto, perché uno ci mette quello che vuole dentro. Ci mette l'incontro con la prostituta, ci può mettere l'eutanasia, ci può mettere il martirio, ci può mettere tutto. Spesso per molti amare significa non mettere nessun freno ai propri istinti e passioni, per cui si finisce a concepire l'amore come un nutrire all'infinito il proprio ego. Quindi ego sarebbe questo Dio affamato e io continuo a nutrirlo. Questo amore in realtà non è altro che la forma che assume l'egoismo. Oggi ce n'è tanto egoismo in giro, c'è tanto anche altruismo, di egoismo ce n'è, è l'ultimo a morire. L'amore egoistico è la forma più povera dell'amore, perché è l'amore che ha sempre bisogno. Quando uno è nel bisogno, è nella forma più povera. Difatti il bambino, che è il bisogno in persona, è egoista, nasce egoista, ha bisogno di tutto, cioè il suo ego, dato è vero che l'educazione è mostrare che il suo ego non è l'ombelico del mondo, ce ne sono degli altri, insomma, perché lui diventa io, no? La parola io ce l'ha, dopo bisogna imparare anche che non c'è soltanto l'io. L'amore egoistico è un amore insaziabile, è un amore a fondo perduto. Più uno fa esperienza di questo amore e più è lontano dalla fonte dell'amore, che consiste la fonte dell'amore nell'esperienza del dono. Alla sua origine l'amore non è un eros, un bisogno, ma è una agape, è un dono. Quindi amore significa non aver bisogno, ma capacità di donare se stessi. Gesù ci dice che c'è più gioia nel donare, nel ricevere, perché voleva mostrare l'amore dono. La persona, infatti, se guardiamo bene, è originata da questo tipo di amore. Non nasce la persona dall'amore egoistico dei genitori, ma dall'amore gratuito, di dono dei genitori. I nostri genitori, donandoci la vita, non hanno voluto principalmente il loro bene, ma hanno voluto il nostro bene. Perché voler bene vuol dire volere il tuo bene. Infatti amare significa che cosa? È bene che tu esista. Così infatti il creatore ha dato l'esistenza alle cose, dicendo alla fine e vide che era cosa buona, e per l'uomo ha detto tra l'altro cosa molto buona. L'educazione all'amore comporta l'educazione anche alla sessualità, al valore del corpo e al valore della sessualità. La Familiaris Consortia al tale guardo afferma: l'educazione all'amore come dono di sé costituisce anche la premessa indispensabile per i genitori chiamati ad offrire ai figli una chiara e delicata educazione sessuale. Di fronte ad una cultura che banalizza in larga parte la sessualità umana perché la interpreta e la vive in modo riduttivo e impoverito, collegandola unicamente al corpo e al piacere egoistico, il servizio educativo dei genitori deve puntare fermamente su una cultura sessuale che sia veramente e pienamente personale. La sessualità, infatti, è una ricchezza di tutta la persona, corpo, sentimento, anima, e manifesta il suo intimo significato nel portare la persona al dono di sé nell'amore. Vedete, la portarla alla fonte, al dono di sé nell'amore. Sul tema dell'educazione sessuale, il pensiero della Chiesa è oggi oggetto di molta critica e anche di dileggio. La volta scorsa non so se avevo citato che il recente intervento del Santo Padre al corpo diplomatico accreditato alla Santa Sede, che è stata una delle tante occasioni per distorgere presso la gente ciò che egli veramente aveva detto. C'è stata anche la Litizetto che c'ha, eccetera. Io vi leggo il testo del Santo Padre, dopo vedete se i mass media hanno interpretato bene. Il testo del Santo Padre diceva così: proseguendo la mia riflessione, non posso passare sotto silenzio un'altra minaccia alla libertà religiosa delle famiglie in alcuni paesi europei, là dove è imposta la partecipazione a corsi di educazione sessuale o civile che trasmettono concezioni della persona e della vita presunte neutre, ma che in realtà riflettono una antropologia contraria alla fede e alla retta ragione. Avete capito l'affermazione del Papa? Sentite cosa è venuto fuori a Lanza, la battuta subito dopo. Questa affermazione per i mass media è diventata così. Il Papa ha detto: l'educazione sessuale è contraria alla fede e alla retta ragione. Questa è diventata per un'affermazione che sarebbe in se stessa demenziale. Cioè dire che l'educazione sessuale è contraria alla fede e alla ragione è... Queste sono le riduzioni dei mass media. Certamente la Chiesa non può non cercare il dialogo, sempre, con tutti, ma il dialogo non può avvenire nella falsificazione e nel dileggio. E quindi non si può dialogare con chi non vuole dialogare. Sul tema dell'educazione all'affettività, la Chiesa non soltanto non è chiusa, ma la considera un capitolo fondamentale della evangelizzazione. Se la vocazione umana è vocazione all'amore, educare all'amore significa scoprire l'essenza della vocazione umana. E quindi sull'argomento dell'educazione all'affettività, la Chiesa tra l'altro ha prodotto interessanti documenti a cui si può fare riferimento. E vengo all'ultimo e conclusivo punto, perché penso che siate un pochino stanchi, o no? Sì, ditemi di sì che così finisco. Terzo punto, anche qui da 500 euro, insomma. Mi sembra il taglio più grosso finora, vero? Non ci sono niente. La responsabilità. Un ultimo valore a cui vorrei fare cenno è la responsabilità. Essere responsabili significa, in poche parole, assumersi la responsabilità delle proprie azioni, delle conseguenze. Cioè la persona responsabile è colui che dice: questo l'ho fatto io e me ne assumo tutte le conseguenze. Nel pensiero cristiano responsabilità dice relazione con la vocazione. L'uomo è per natura un essere responsabile proprio perché è un chiamato. Responsabile vuol dire rispondo, ma io rispondo se c'è una una chiamata. Essere responsabili nel pensiero cristiano vuol dire allora avere la consapevolezza di dover rispondere davanti a qualcuno, che per noi è davanti a Dio. Una volta si predicava il giudizio universale, insomma, no? Cioè, bisogna. Ci sono alcune parabole in cui il padrone dice: vieni qua, rendimi conto, insomma, no? Adesso non è più utilizzata perché fa paura questo, no? Cioè Gesù è buono, perdona tutto, eccetera, però dobbiamo sempre guardare le cose con equilibrio. Oggi però viviamo in una società, potremmo dire, che diffonde una cultura deresponsabilizzante. C'è una diffusa pretesa di impunità in tutti i campi e tutte le categorie delle persone. Oggi l'impunità sembra diventata la cifra. Nessuno si vuole ritenere colpevole perché su tutto c'è una giustificazione. C'è una giustificazione perché sono andato forte in macchina e ho ucciso una persona, c'è una giustificazione per il drogo, c'è per la droga, eccetera. C'è poi anche da parte della gente una tendenza strana al perdonismo, che non è perdono. Perdono è qualcosa di molto diverso, perché il perdono è la risposta alta al riconoscimento di un male compiuto. Un punto delicato allora della educazione alla responsabilità è quella della educazione, qui vado piano, rischio di dirlo perché è un po' non politicamente corretto, l'educazione alla responsabilità vuol dire anche educare alla capacità di subire delle pene proporzionate per imparare a proprie spese che se uno volontariamente sbaglia deve accettare anche di pagare e di riparare. Io l'ho vissuta nella mia esperienza da piccoli, qualche pena, hai fatto questo, adesso paghi magari con il sorriso, però non hai mica fatto i compiti, un piccolo castigo lo fai, non ti perdono tutto, lo fai perché questo ti aiuta all'esercizio della responsabilità. Adesso questo è diventato un tabù, perché oggi la pena non viene più utilizzata, anche perché complici alcuni psicologi, quali psicologi degli anni 70, che dopo tra l'altro questi hanno detto che avevano sbagliato le loro teorie, ma ormai il male era stato fatto, non si castiga più perché non si vuole far soffrire e perché si pensa che se no nascono con le turbe. Allora, non nascono come tu, ma nascono animaletti che fanno tutti. Qua ho sentito il professor Crepé, è andato giù di brutto su questo punto, perché dicono che alcuni genitori hanno fatto dei piccoli fascisti in casa, cioè comandano i bambini, insomma, no, per questo. Ma io non sono un pedagogo e qui bisognerebbe un po' sentire anche la pedagogia. Ecco, questo tema dell'educazione comporta anche il dialogo con le scienze umane. Se questo è il metodo, le nuove generazioni non imparano mai a rispondere alle proprie azioni. Però forse alcuni adesso, se avessero avuto qualche sculacciata da piccoli, forse non farebbero da grandi queste cose qua. Io sostanzialmente ringrazio mia madre che qualche scapelotto me l'ha dato, lo dico adesso, insomma, no, allora naturalmente come tutti, però facilmente era preveggente, ho detto meglio castigare da piccoli, perché dopo da grandi non si può. L'ho detto adesso basta, insomma, no? Quindi un po' le nuove generazioni non imparano questo, sono un po' come quei ladri che vanno tranquillamente a rubare perché sanno che da tanto il giorno dopo sono fuori dal carcere, difatti non li denuncia. Di più, ho avuto una famiglia che ha denunciato proprio plateamente, il giorno dopo erano fuori, dopo sono andati a dire stavolta state attenti voi, insomma, no? Quindi già. Il modello etico oggi molto presente e molto diffuso è un modello etico che varrebbe la pena un po', con cui varrebbe la pena che noi cristiani facessimo i conti, cioè è il modello utilitaristico, che è quello che ha fatto scoppiare la bolla, eccetera. Cioè l'utilitarismo è una forma veramente micidiale di etica, perché l'utilitarismo vede nel comportamento soltanto l'utile, non vede le persone, vede l'utile che poi è il mio utile, perché se fosse l'utile tuo, insomma ancora, ma ognuno vede il suo utile. E l'utilitarismo ha come abita, cioè cresce molto, sulla concezione individualistica della libertà che avevamo visto all'inizio, proponendo proprio la libertà senza responsabilità, che costituisce l'antitesi all'amore. E quindi il campo di lavoro che questi orientamenti affidano alle nostre comunità è veramente ampio. Si tratta adesso di trovare lo spazio dentro un cammino pastorale però già in atto, cioè che spazio troveranno nelle nostre comunità, perché giustamente i preti dicono ma la curia continua a fare documenti, un progetto dietro l'altro, qua si fa indigestione, non si fa neanche tempo di finire di mangiare un piatto, che te ne presentano subito un altro, lo lascia in metà questo, eccetera. Poi io spero, come diceva un po' il vicario, che la diocesi verrà incontro dando delle sugli orientamenti, magari alcune indicazioni concrete, affinché le comunità cristiane possano trovare nel loro compito pastorale lo spazio perché questi orientamenti possono, diremo così, diventare concreti, non rimangono soltanto sulla carta. Io spero di aver esaudito le vostre attese, capisco che sono cose molto, molto semplici, forse anche banali, insomma, però spero di aver contribuito un po' a farvi conoscere questo testo. Grazie.